Sono le 18:16, l'appuntamento quotidiano con K e Spalla, ovvero il nostro spazio editoriale, potremmo dire, e oggi in compagnia dello scrittore Paolo Di Paolo. Buonasera Paolo, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Allora, nel raccontarci oggi, nel definire il tema che tu, sul quale tu vuoi riflettere, oggi hai usato un'immagine efficace, partiamo magari da qui, ovvero l'idea che il presente attuale sia di lettura difficile tanto quanto quelle serie TV che ti lasciano sempre con quel gancio per essere costretto a guardare la serie successiva perché rimani con l'angoscia di sapere come va a finire. Un po' l'incertezza sembra essere il motivo dominante di questi strani giorni.
Sì, sai, quando, non so, una piattaforma dominante di cui è inutile fare il nome, no? A un certo momento sull'angolo in basso a destra scorre quel continuo a guardare. Ecco, quel continuo a guardare è come se effettivamente preludesse a una puntata davvero imprevedibile, anzi, aggiungendo un elemento alla metafora, potrebbe addirittura essere una puntata che cambia di giorno in giorno, cioè se la guardi domani è quella puntata, se la guardi dopodomani non è più quello il seguito. In questa, diciamo, modifica dello status quo così repentina, così violenta anche, c'è qualcosa che ci dà, credo psicologicamente, penso che molti che ci stanno ascoltando la condividano, un senso di profonda incertezza. Ora, non è che la storia su questo pianeta, la storia umana, ma la storia in generale, sia qualcosa di prevedibile, mai lo è. Però in un tempo, non dico rassicurante, ma in un tempo in cui l'informazione a un certo punto ha, come dire, assestato dei paradigmi, dei parametri, no? Il telegiornale della sera, per quanto riguardato il Novecento, i giornali, l'informazione sui social, insomma sì, certo arriva la notizia dell'edizione straordinaria, ma qui sembra che ogni minuto sia un'edizione straordinaria, ogni notte sia un'edizione straordinaria, ma quello che sta succedendo è contraddetto da quello che succede un attimo dopo. Pensiamo alla nottata del possibile attacco massiccio all'Iran, che tutti abbiamo temuto e che speriamo di poter dire sia scongiurato, ma non so, almeno per le prossime due settimane.
Fino alla prossima puntata.
Ecco, fino alla prossima puntata, ma la prossima puntata che è prevista tra due settimane, alla fine dell'ulteriore ultimatum, potrebbe essere anticipata dopodomani mattina, potrebbe essere anticipata una delle prossime notti, e in questo senso, ecco, percepisco come una specie di cambio complessivo di, se vuoi, regime emotivo, no? Qualcosa che ti mina costantemente in un minimo di sicurezza, non dico nel futuro che è sempre stato minaccioso e ignoto, ma negli immediati dintorni del presente, ecco, di questo presente anche minimo. Allora mi è venuto in mente appunto questo libro di Stefan Zweig, uno scrittore mitteleuropeo, austriaco, che insomma ha avuto una sua larga fortuna, che si chiamava Il mondo senza sonno. In realtà è un volume, ma è un lungo articolo che lui scrive al momento in cui si sentono cominciare a fremere i preparativi della prima guerra mondiale, e parla di queste notti agitate e bianche del mondo, il mondo che non dorme, che trattiene il fiato. Ecco, lo tratteneva 100 anni fa, ma era naturalmente più simbolico che concreto questo, perché l'informazione raggiungeva un'elite, raggiungeva uno spazio circoscritto di umanità. Oggi che siamo tutti messi al corrente, quasi tutti, miliardi di persone quasi in contemporanea sanno o possono sapere ciò che accade, non riescono però ad avere un minimo di tenuta di questo accadere, perché questo accadere, ribadisco, è come polverizzato, come dire, si contraddice istante per istante. Penso che sia davvero un'epoca di turbolenza profonda, forse mai così incerto è stato il tempo nell'ultimo quarto di secolo, per l'appunto, no? Perché l'inizio del XXI, per paradosso, intitolato La pace e la non violenza, sembrava manifestare, diciamo, un minimo di confidenza nella possibilità che non si ripetessero le atrocità del XX secolo. E diciamo che siamo stati smentiti e continueremo a essere smentiti.
C'è un altro paradosso, io mi riferisco alle tue parole, che è un po' quello al quale siamo sottoposti noi come semplici spettatori, ascoltatori e usufruitori delle notizie, e sul quale magari ti chiedo se tu hai avuto modo di rifletterci, ovvero da un lato il nostro, la difficoltà enorme che tutti noi abbiamo nello sganciarci da questo sistema di generazione continua di ansia, che è quello di rimanere legati al telefonino a guardare quello che succede, le notifiche e i push e questo e quell'altro, e dall'altra parte il bisogno invece che avremmo di staccare un attimo, quel bisogno che una volta era semplicemente, tu citavi il telegiornale, alla fine del telegiornale ti guardavi il film o il varietà. Questa roba qui ha anche delle ripercussioni sulla sulla capacità di costruire una sorta di scudo emotivo a quello che succede, anche sulla nostra salute mentale, io credo.
Ma penso anch'io, guarda, non credo che sia da sottovalutare, perché sembra, come dire, un eccesso di preoccupazione rispetto proprio al modo in cui gli umani percepiscono il mondo circostante. E invece hai ragione a dire che appunto in un altro tempo il telegiornale della sera seguiva il programma di intrattenimento, e comunque prima che arrivasse il telegiornale della sera potevi assentarti, diciamo, dall'informazione molto più facilmente. Oggi l'informazione ti insegue, noi stessi in qualche modo senza saperlo la inseguiamo, e che questo abbia una ricaduta proprio sulla capacità di progettare anche proprio veramente le nostre giornate, io credo che davvero dovremmo cominciare a pensarci seriamente, perché mi rendo conto che in certi ambienti, anche appunto culturali, intellettuali, sicuramente con un'attrezzatura leggermente più spessa magari che altri, ma non lo sto facendo dicendo in termini gerarchici, ma solo in termini di constatazione, no, la sensazione che tu hai è che per esempio occuparti di un lusso decisivo come possono essere, che so, i libri, visto che parlo del mio settore, in un tempo di tale incertezza possa sembrare veramente grottesco, no? Ma perché dovremmo considerarlo grottesco quando i libri o gli spettacoli teatrali hanno continuato a essere anche nei momenti più clamorosamente tragici della storia? Cioè deve esserci un'intercapedine, una membrana che ci rende possibile vivere anche dove altrove questa vita è impossibile, senza che sembri un'offesa. C'è un verso che voglio citarti di uno scrittore poeta polacco che si chiama Adam Zagajewski, che è morto qualche mese fa, e dice: prova a cantare il mondo mutilato. Prova a cantare il mondo mutilato è un incentivo a continuare a guardare nel mondo mutilato quello che mutilato non è, quello che resta vivo, che resta vitale, che resta interessante, che resta una ragione per svegliarsi al mattino. Ecco, se poi viene intossicata questa ragione da un punto di vista emotivo di preoccupazione, qualcuno ieri sui social scriveva: non può un essere umano, leggi Donald Trump, tenere in pugno il mondo, no, minacciando qualcosa che poi ha una ricaduta sulle vite di tutti, non soltanto su quel paese già di per sé martoriato dalla teocrazia che l'ha soffocato in questi decenni. Non può un essere umano entrare nei nostri sogni, e questo sta succedendo.
È uno scenario un po' così. A me viene in mente quella memorabile scena di quel memorabile film che è Arancia Meccanica, nella quale il protagonista viene messo davanti a uno schermo con gli occhi aperti da delle mollette e costretto a guardare atrocità mentre sotto va la nona di Beethoven, e questo poi scatena quello che chi ha visto il film ricorda bene, quella reazione terrificante ogni volta che sente la sinfonia. Siamo un po' così, bisogna riuscire a trovare modo almeno ogni tanto di levarsi quelle mollette dagli occhi e di guardare anche altrove alla bellezza, e ce n'è tante alla fine, non c'è solo Trump, per fortuna. Grazie Paolo Di Paolo, grazie per le tue riflessioni,
grazie a
risentirci.
Grazie a voi.